Allora, buona domenica. Facciamo questo ultimo nostro ritiro sul cammino della speranza, visto che quest'anno è il Giubileo della Speranza e ci ha accompagnato Marianna in questo. Siamo pochetti, ma alcune nostre consorelle adesso devono arrivare, perché sì, abbiamo appena terminato la messa e quindi un po'... Il pranzo sarà alle mezzogiorno e 45. Avete già prenotato quanti siamo?
Sì, ma hanno detto a Michelina.
A Michelina, ok, benissimo.
E poi quindi andrà, io ho detto a loro il pranzo fino alle 2, poi
sì.
Dalle 2 fino alle 15, alle 3
sì.
Silenzio, riflessione
sì.
Sul coso, e poi ci vediamo alle 15 per
d'accordo.
La seconda meditazione, che sarà più breve della mattina
sì.
E poi abbiamo un'altra ora o mezz'ora di meditazione personale, e poi visto che vi piace parlare così per non
sì.
Prendere
sì,
del
sì,
tempo
sì,
dell'adorazione
sì.
Li facciamo alle 3:30 fino no, alle 4:30 fino alle 5:30.
La condivisione, d'accordo.
E poi adorazione in vesti.
Sì, poi se si vuole fare l'adorazione, se no si può anche stare
un po'
nel giardino, muoversi
sì.
Tranquillamente, dopo decideremo. E quindi anche così, stare un po' in silenzio e poi chiudiamo con il resto delle 18:30. Allora, possiamo iniziare con qualche altro programma?
Allora, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ecco, invochiamo lo Spirito di Dio, lo Spirito del Risorto in mezzo a noi, perché ci aiuta a meditare, a contemplare, aprire i nostri occhi, cuori e occhi, gli occhi del cuore, alla Sua presenza. Che vuole trasformarci e donarci la vita in pienezza. Ecco, in questa meditazione oggi anche invochiamo lo Spirito Santo, la offriamo per la Chiesa, per tutti i cardinali che sono radunati, perché davvero tra di loro e in mezzo a loro sia presente il Risorto e che possa riempirli del suo spirito e guidarli secondo le dinamiche dello spirito per poter scegliere un nuovo Papa che davvero sia il più adatto per questo tempo così di crisi, di bisogni per tutta l'umanità, non solo per la Chiesa. E per tutto questo ci affidiamo proprio al Lui, lo Spirito che stiamo aspettando anche in questo tempo di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, il titolo della meditazione è dalla porta chiusa alla fede, la presenza salvifica del Risorto. Il tempo pasquale ci invita a sostare davanti al Risorto che viene, entra, sta in mezzo e dona la pace. Il Vangelo di Giovanni ci guida in un cammino che attraversa la paura, il dubbio, il perdono e la fede. In questo ritiro ci lasciamo accompagnare da Giovanni 20, 19 a 30 per riconoscere come anche noi siamo raggiunti dalla presenza viva del Signore che non cancella le ferite ma le trasfigura e ci invia come testimoni della pace e della misericordia. Leggiamo questo testo. Ecco, io che ho fatto un po' di colori, poi parliamo di questo, di che cosa. Anche la meditazione veramente di oggi sarà anche un po' di aiuto per vedere come possiamo meditare, leggere la parola di Dio. Allora, qualcuno può leggere per favore?
La sera di quel giorno, il primo della settimana, turbavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e dice loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando a voi. Detto questo soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e vedi le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. E rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, mi hai creduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Allora, la prima cosa che praticamente vedete, questo è un racconto che va diviso in 3 momenti, ok? E quello che segna, venne Gesù, Gesù venne, dovrebbe essere, venne Gesù, ok? Però, e poi l'inizio e la fine abbiamo anche le porte chiuse, poi c'è i discepoli che nella prima, nella seconda, nella terza, e guardate che i discepoli non sono gli apostoli, ok? Questo è molto importante, perché ai discepoli e non agli apostoli Gesù dice tutto quello che è perdonare il peccato e sciogliere il peccato. Quindi questo è un comando non dato solo agli apostoli, ma a tutti i discepoli, quindi a tutta la Chiesa. E questo lo vedremo dopo. La terza cosa vedremo che è il vedere. Il vedere è qualcosa che c'è prima, in mezzo e dopo, però il credere, solo nell'ultima fede il vedere diventa credere. Ok, il tema del credere, della fede, è una cosa che segna la terza parte in modo particolare, come vedete dal colore fucsia. E adesso andiamo a commentare ogni parte da sola, ogni momento. Quindi il primo momento, venne Gesù, stette in mezzo a loro, quindi il risorto entra nel cuore della paura. Abbiamo come primo elemento la metafora delle porte chiuse. Quindi il racconto inizia con questa immagine fortemente simbolica. Non si tratta soltanto di una barriera fisica, l'immagine descrive una esperienza umana, spirituale, profondamente ferita. Quelle porte sbarrate rappresentano la paura, il fallimento,
la delusione. Stavano chiusi, dice il versetto 19, per timore dei giudei, perché si sentivano minacciati, come sapete, di subire la stessa sorte del loro maestro. Secondo il racconto di Luca, anzi alcuni di loro avevano perfino, due di loro avevano perfino scelto di allontanarsi da Gerusalemme. Quindi i discepoli erano chiusi dentro la frustrazione di un sogno infranto, nel dolore di una speranza tradita, avevano seguito Gesù, creduto che fosse il Messia atteso, ma ora tutto sembra stato dissolto nella morte. Quindi dietro quelle porte si cela anche però il peso insostenibile della colpa. Tutti, nessuno escluso, lo hanno abbandonato. Pietro perfino l'ha rinnegato. E gli altri sono fuggiti o sono stati in silenzio. Solo le donne l'hanno seguito e sono rimasti fedeli a lui perfino sotto la croce. Proprio il silenzioso confronto con questa fedeltà femminile potrebbe aver aggravato di più la vergogna dei discepoli. Infatti, l'annuncio di Maria Maddalena che ha visto il Signore non viene creduto. Il suo amore fedele riapre la ferita del tradimento, mette a nudo la fragilità dei discepoli. Quindi, in quelle ore silenziose, dalla croce fino al primo giorno della settimana, i discepoli hanno attraversato un tempo di verità. Il Cardinal Martini di questi giorni parla come del tempo delle lacrime, durante il quale il cuore si purifica e si prepara a riconoscere il Signore della vita. Un tempo necessario perché la grazia non sia una facile consolazione, ma un dono accolto nell'umiltà di chi ha toccato il fondo. La porta chiusa diventa allora anche il simbolo della nostra resistenza davanti a un Dio che si manifesta in modi diversi, inattesi, lontani dalla nostra logica e dai nostri schemi. Siamo spesso pronti ad accogliere un Dio che è conforme alle nostre attese, che si mostra forte, vincente, coerente con le nostre immagini di successo. Le porte chiuse sono allora anche quelle della nostra mente e del nostro cuore che faticano ad accettare un Dio umile. Per questo la visita di Gesù non forza le serrature. Egli viene nella nostra chiusura, ma lascia a noi il gesto di aprirci dall'interno, nella libertà dell'amore. È in quel vuoto che lo Spirito prepara il cuore alla visita del risorto e le porte chiuse diventano così il tempo della resa, dell'ascolto, della verità interiore, il tempo necessario in cui la nostalgia si risveglia, il desiderio si riaccende, la memoria di Gesù torna a lavorare silenziosamente nel profondo. Solo così, nella notte della fede, si fa spazio alla luce nuova. E in questo spazio Gesù venne. per stare in mezzo ai suoi discepoli. E così andiamo al secondo punto di questo primo momento, il risorto al centro della comunità. Allora abbiamo questo verbo venne, vedrete alla fine della meditazione che purtroppo le traduzioni italiane della CEI non rendono il senso del testo, perché usa auristo dove dovrebbe essere presente, usa quindi venne, questo okay, quindi il verbo venire, erchomai, all'auristo è usato, descrive un movimento deciso e sovrano. Quindi oggi un po' nella mia meditazione sottolineo un po' l'aspetto del greco che è usato perché è molto importante. Quindi Gesù venne e la sua venuta è un movimento deciso e sovrano. Gesù venne nonostante le porte chiuse. Egli è il vivente che supera ogni barriera esistenziale. Non sono le nostre chiusure a fermarlo. Il risorto entra nel cuore della paura, là dove i discepoli sono inclusi, rinchiusi, paralizzati dal loro smarrimento. Possiamo ricordare a mo' di inclusione anche la frase, la prima frase del prologo in Giovanni, non è la prima, c'è cioè in Giovanni 1:11. Venne tra i suoi, anche lì c'è proprio l'auristo di Erchomai. Quindi Giovanni è incluso, è tutto il Vangelo, quindi c'è un venne di Gesù all'inizio e un venne alla fine, un movimento deciso, come per indicare l'evento unico e definitivo della salvezza, da Gesù incarnato e Gesù risorto. Il risorto non solo venne, ma dice Giovanni, stette in mezzo. Questa espressione è molto importante. Anche qui il verbo usato è l'auristo di estimi e indica che Gesù si ferma, prende posto stabile in mezzo ai suoi. Va notato che in questo brano non si parla, come vi ho detto, degli apostoli, cioè degli undici, ma dei discepoli, quindi sta in mezzo ai discepoli. Questo può essere ritenuto un indizio importante della comunità ecclesiale. Gesù non si affaccia solo per un momento, ma si stabilisce nel centro della Chiesa. Infatti Matteo 28:20 dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Quindi è la sua presenza che ricostruisce il gruppo disgregato, e il risorto, il nuovo centro attorno a cui i discepoli potranno rinascere come Chiesa. E per questo tutto il messaggio dei discepoli, degli apostoli, di Pietro, Gesù morto e risorto. Questo è il chiarisma della Chiesa. Il suo primo dono non è il rimprovero per coloro che l'hanno abbandonato o tradito, ma una parola di pace. Dice Gesù: pace a voi. La pace non è l'assenza di guerra o di turbamento, ma il compimento della promessa della salvezza. È la pienezza di vita che il solo risorto può dare. Come dice Giovanni 14:27, vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Quindi Gesù viene, sta e parla. Queste tre azioni, quindi venne, stette e dice, non disse, e poi parliamo di questo al presente, che senso ha, queste tre azioni, in queste tre azioni si racchiude tutta la dinamica della Pasqua. Il Signore viene a noi nei nostri spazi chiusi, si stabilisce in mezzo alle nostre paure e spezza il silenzio con una parola che guarisce. Il risorto non si impone, ma apre uno spazio di libertà e di fede, dove ciascuno può scegliere di aprirsi alla sua presenza. Si presenta con le sue piaghe visibili, con la debolezza della croce, trasfigurata dall'amore. E davanti a questo suo amore nessuna porta rimane chiusa per sempre. Anzi, la sua parola, quella pace a voi, diventa la porta che si apre verso la vita. Poi il testo dice, detto questo, mostrò le mani e il fianco. Ancora non è questa, quindi rimaniamo in quella diapositiva. Quindi detto questo mostrò loro le mani e il fianco. Questo gesto è carico di significato teologico. Non si tratta di un semplice atto di riconoscimento fisico. Le mani trafitte, il fianco aperto, sono il segno permanente dell'amore portato fino all'estremo. Il risorto si presenta non cancellando le ferite della croce, ma trasformandole. Sono ancora visibili, ma ora parlano solo dell'amore che vince la morte. Il verbo mostrò nel greco e anche qui all'auristo sottolinea l'azione come un evento puntuale e decisivo, che significa che Gesù si lascia vedere esattamente là dove aveva sofferto. Questo significa che la gloria della risurrezione passa di sicuro attraverso le piaghe della passione. Il vedere dei discepoli non è una semplice postazione visibile. Quando il testo dice vedendo il Signore i discepoli giuirono, usa il participio auristo del verbo orau, che descrive l'evento del vedere come un evento puntuale, rapido e completo. Questo verbo, nella teologia di Giovanni, indica un vedere che si apre al riconoscimento profondo. Quindi dice, è un participio, tra l'altro, quindi una cosa che continua. Cioè non è una cosa, quindi una cosa puntuale perché è un auristo, però anche un participio, quindi che dura. I discepoli vedendo e Gesù lo riconoscono come un lampo che è risorto. La loro gioia non nasce solo da un processo lungo, ma da un vedere immediato che genera riconoscimento e fede. E l'affetto potente, l'effetto potente della presenza viva del risorto, una visione che rompe il buio del lutto e della paura. I discepoli non sono testimoni quindi di una apparizione spettacolare, ma riconoscono in colui che porta quelle ferite il loro Signore. Questo testo ci dice che non bastano gli occhi. Occorre che il cuore si lascia toccare. Il vedere fisico diventa quindi un vedere interiore, un vedere nella fede, un incontro che chiede fiducia e la fiducia ci apre alla fede. Come sapete, in Giovanni vedere e credere non sono due aspetti separati. Il vedere vero è già un credere e il credere un vedere più profondo, oltre le apparenze. Infatti, i loro cuori sono pieni di gioia perché hanno creduto che lui abbia vinto la morte ed è nuovamente in mezzo a loro. Nel cammino della fede, anche per noi il risorto si manifesta così, non attraverso prove lampanti, ma attraverso una presenza che domanda di essere riconosciuta nell'amore. E poi abbiamo questo soffio e invio. Gesù, dopo aver donato la pace, compie un gesto straordinario. Dice: il testo soffiò su di loro e poi li invia. Allora il verbo che dice questo soffiò è unico nei Vangeli e richiama due grandi testi della scrittura. Genesi 2,7, dove Dio soffia nelle narici dell'uomo il respiro vitale, e Eschiele 37, dove il soffio di Dio ridà vita agli ossi inariditi, come certamente sapete. Allora, quindi, questo soffio del risorto è un gesto creatore. Gesù comunica una nuova vita ai suoi discepoli. L'incontro con il risorto è quindi una vera e propria nuova creazione. I discepoli diventano creature nuove, animate dallo stesso spirito del risorto. E quando parliamo della morte di Gesù, parliamo spesso di una nuova alleanza, però poco parliamo di nuova creazione. Questo soffio però non è fine a se stesso, è immediatamente legato a un invio. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi l'amore ricevuto del risorto si fa missione. I discepoli sono inviati nel mondo per portare non se stessi, ma il volto del Padre che Gesù ha rivelato, il volto della misericordia. Per questo il cuore di questa missione è il perdono. Gesù affida a tutta la sua Chiesa, e non solo agli apostoli, la capacità di rimettere o trattenere i peccati. I verbi greci sono potenti. Allora, il verbo aphemi significa lasciare andare, liberare, come si libera un debito o un peso. Il verbo krateo significa trattenere con forza, tenere saldo. Quindi Gesù dà a tutti i credenti un potere. E qual è questo potere? La partecipazione alla stessa sua opera. Cioè, lui è venuto non per condannare, ma per salvare, per liberare. Questo significa che la Chiesa nasce missionaria e misericordiosa. animata dallo spirito della vita e chiamata a sciogliere i legami del peccato, non a stringerli ulteriormente. La vera Pasqua, quindi, è l'incontro con il risorto che perdona e ci chiede di perdonare. Così la dinamica del perdono diventa il segno vero della risurrezione. Il perdono dice se davvero siamo i figli della risurrezione o no. In questo gesto Gesù mostra che la sua Pasqua è una nuova creazione, è una missione, e che queste due non sono separate. Ricevere il soffio dello Spirito significa entrare in un dinamismo di dono che sa liberare perdonando. Chi ha ricevuto misericordia diventa strumento di misericordia. Chi è stato perdonato è invitato a perdonare. Cioè, non ha senso dire: ah, il Signore mi ha così perdonato i miei tanti peccati, e essere incapaci di perdonare anche forse non solo i peccati ma gli sbagli degli altri. È una cosa non coerente. Quindi chi ha ricevuto misericordia diventa strumento di misericordia. Chi è stato perdonato è invitato a perdonare. Il risorto invia i suoi proprio là dove le porte della vita sembrano chiuse, là dove il dolore e il peccato hanno creato muri, per essere testimoni che nessuna colpa è troppo grande da non poter essere abbracciata dal perdono di Dio. Il secondo momento invece è la trama della distanza e il desiderio del contatto. Quindi abbiamo Tommaso che in quel tempo non c'era, la sua assenza. Quindi questa è una indicazione narrativa che però diventa un indizio significativo. Tommaso non era con gli altri nel momento decisivo dell'apparizione, e semplicemente perché non era presente, o la sua distanza, la sua assenza è emblematica. Allora, sull'assenza di Tommaso tanti esegeti hanno scritto, e ci sono vari modi di interpretare questa assenza. Io indico alcuni. Allora, per esempio, uno, Raymond Brown, dice: egli rappresenta la condizione di ogni credente post-pasquale chiamato a credere sulla base della testimonianza altrui e non della visione diretta. Quindi, secondo lui, Tommaso non c'era, e quindi per dire tutti noi che non abbiamo fatto l'esperienza diretta di quel mistero e che siamo invitati a prendere la testimonianza degli altri, credere alla testimonianza degli altri. Martini dice invece: la sua assenza può indicare anche un tempo pedagogico in cui il dubbio diventa passaggio necessario verso una fede più profonda. Altri dicono, questo un tedesco, Sumenstein, dice: Non essendo presente con la comunità, Tommaso mostra quanto l'esperienza del risorto sia legata alla comunione ecclesiale, quindi sottolinea l'aspetto della Chiesa e che nella Chiesa incontriamo il risorto. Magione dice: la sua figura esprime la tensione interiore del credente che cerca, fatica, ma non si arrende. Il risorto rispetta questo cammino e si rivela con pazienza a chi resta, anche nel dubbio, aperto all'incontro. E infine Schanenberg dice: Tommaso incarna il desiderio sincero di un incontro personale non mediato, una fede autentica che nasce dal contatto reale con il risorto. Allora, vedete, ci sono tanti vari, il testo non dice il motivo, quindi il testo lascia anche la possibilità di una apertura interpretativa. Non so, ognuno ha le sue. Anche voi potete nella condivisione pomeriggio dire cosa pensate. Secondo voi questa assenza, io quello che posso dire è solo che la nostra risposta non deve essere esclusiva, ma il silenzio del testo biblico proprio vuole lasciare la possibilità di più interpretazioni e forse anche che ognuno possa trovarsi dentro quell'assenza e quelle parole di Tommaso. Quindi di questo forse possiamo approfondire nel momento della condivisione. Allora, però in questo secondo momento ci sono i verbi che usa Tommaso, sono molto significativi e mostrano una esigenza sua, ma anche una sospensione. Allora, prima di parlare, Tommaso ascolta la testimonianza dei discepoli. Abbiamo visto il Signore. E loro usano questo verbo, orao, il vedere, che perdura, ok? Ciò che hanno visto continua a toccarli e a trasformarli. È un vedere che diventa memoria e testimonianza. Nel versetto 25 Tommaso però non si lascia convincere da questa testimonianza, esprime la sua difficoltà a credere attraverso una triplice condizione ipotetica negativa, costrutta quindi con il congiuntivo auristo. Lui dice: se non vedo, se non metto il dito, se non metto la mano, e culmina queste triplice condizioni ipotetica con una doppia negazione al greca o me, io assolutamente non crederò. Quindi dice un: Se non vedo, se non metto, se lui dice una decisione di un rifiuto molto deciso. I verbi greci quindi usati qua, vedere e mettere, introdurre il dito nel segno dei chiodi e la mano nel fianco, grammaticalmente esprime azioni non realizzate, però proiettate in una possibilità non ancora compiuta. Ok, quindi lui dice qualcosa che ancora non è avvenuto, è un linguaggio che colloca Tommaso in una posizione di sospensione, non ha rifiutato, ma ancora non ha creduto alla testimonianza degli altri. Lui è sospeso in un'attesa di verifica concreta. Il verbo ballo, usato due volte, mettere la mano, mettere il dito, indica un movimento deciso, persino un po' violento, di inserimento. Tommaso vuole toccare, verificare con la mano. Il suo se non vedo, se non metto, io assolutamente non crederò, esprime una fede che cerca prove tangibili, non per sfidare, ma per non illudersi. Egli non è il razionalista ostinato, ma l'uomo ferito che desidera una conferma corporea dell'amore. Quindi la teologia di questo passo è chiaro: la fede nasce dal contatto reale, anche se doloroso, con il mistero della croce. Tommaso ha bisogno di toccare le ferite, perché solo un Dio ferito può rispondere alla ferita del suo cuore. E vediamo in questo terzo momento Gesù come reagisce a questa esigenza e a questa domanda, a queste parole di Tommaso. Quindi Gesù, dopo 8 giorni, il testo ci dice, ritorna e prende Gesù. Interessante anche vedere che ci sono delle differenze tra questa apparizione e quella che è capitata quando Tommaso non c'era. E il greco mette in luce queste sfumature diverse con grande finezza. Allora, la prima cosa, abbiamo questo cambio dell'uso del verbo erchomai, che era al versetto 19 venne, diventa viene presente, ok, al versetto 20. Quindi al versetto 19 lui venne, quindi la venuta descrive la venuta come un evento puntuale e unico, e cioè come un'irruzione del risorto nella chiusura del discepolo, dominati, come abbiamo visto, dalla paura dei giudei. Invece qua l'apparizione nel versetto 26, il verbo è al presente e questa forma sottolinea che la venuta del risorto è incontro che si rinnova. Il risorto continua a venire, il suo incontro non è relegato a un momento irripetibile, ma si rinnova nella storia della comunità. Quindi questo è una cosa importante. Poi abbiamo un altro anche cambiamento, il cambiamento del verbo parlare. Leggo che nel versetto 19 era al presente, quindi dice a loro pace a voi, non disse come nelle traduzioni, perché venne, stette e la celice disse, invece no, venne, stette in mezzo a loro e dice a loro, ok? E invece nel versetto 26 questo diventa un auristo, quindi disse. Il presente rende la parola attuale e immediata, invece il 26 all'auristo descrive il parlare come atto compiuto. Questa differenza segna un passaggio. All'inizio dell'episodio la parola del risorto è inaugurale, rompe il silenzio della paura, poi diventa conferma, stabilisce e rafforza, Così il dono della pace di Gesù non è un dono fugace, ma un respiro che si rinnova, che accompagna, che sostiene il lungo cammino faticoso della fede. Il terzo cambiamento, ed è anche questo importante, che le porte sono ancora chiuse. Quindi Gesù non è solo la prima volta, anche la seconda volta viene e le porte sono chiuse. Ma c'è un cambiamento, ed è non c'è più la menzione della paura. Quindi la paura sparisce. Quindi l'assenza di questo dettaglio suggerisce che la presenza del risorto ha già cominciato a trasformare i cuori dei discepoli. La paura non ha più l'ultima parola, ma le porte che sono ancora chiuse possono indicare anche che il processo della totale apertura è un processo lungo e continuativo e paziente. La venuta e la presenza fedele e costante del risorto nel secondo episodio trasforma la paura e rende possibile un processo lento di maturazione della fede dei discepoli e in modo speciale di Tommaso. Il cammino della fede sta portando frutti. Inoltre il movimento verbale dal passato al presente indica una verità spirituale profonda. Cristo viene continuamente nei luoghi chiusi della nostra vita. Non si stanca di raggiungerci anche quando fatichiamo a credere, anche quando restiamo chiusi nei nostri limiti. La sua visita è una fedeltà che non dipende dalla nostra prontezza o dal nostro coraggio. In questo duplice venire, il Vangelo di Giovanni mostra che il risorto non ci abbandona mai. Egli si fa presente oggi come allora, discreto ma tenace, paziente e fedele, per accompagnare ogni nostro lento, faticoso passaggio dalla chiusura alla vita. È interessante anche adesso, oggi nella messa, cioè perché ci sono queste due apparizioni, e con questo passo di oggi il Vangelo di Giovanni dovrebbe essere chiuso. Perciò anche interessante questo mio Signore, mio Dio di Tommaso, che chiude, dovrebbe chiudere il Vangelo di Giovanni, però Giovanni inserisce il capitolo 21 che oggi abbiamo sentito, perché Giovanni va a 3, quindi ha questo numero 3 per Giovanni ed è molto importante, e ci sono 3, quindi finisce con le 3 visioni di apparizioni del risorto, 2 di questo testo e poi viene Giovanni l'ultimo, anche l'ultima apparizione. Allora qui abbiamo la risposta del risorto a Tommaso, pedagogia della fiducia. E siete stanchi? Perché se siete stanchi possiamo fermarci e continuare il pomeriggio, è inutile andare solo per andare avanti. Ok, allora questo è il modo di Gesù quando si manifesta a Tommaso in 27, accoglie la sua richiesta e riprende le sue parole, ma li riformula con un linguaggio nuovo. L'invito di Gesù, che di solito viene tradotto con "metti qui il tuo dito e vedi le mie mani", stendi la tua mano e mettila nel fianco e non essere incredulo ma credente, dovrebbe essere tradotta in modo più preciso. Gesù, il verbo greco che usa Gesù, dice avvicina qui il tuo dito. Quindi usa tutto un altro verbo. Avvicina qui il tuo dito e vedi le mie mani. Avvicina la mano e mettila nel mio fianco per e non diventare incredulo, ma diventa credente. Questo è il greco. In questo modo Gesù introduce quindi il verbo fero, avvicina, al posto del più diretto ballo che Tommaso aveva usato. Il risorto chiede a Tommaso di avvicinare il dito e la mano. Tommaso è invitato a compiere un movimento dolce verso il risorto. Il verbo fero non era stato usato da Tommaso, è l'iniziativa del risorto che guida il discepolo con la sua solita tenerezza e pazienza. Il verbo orau è invece ripreso da Gesù come un imperativo auristo: guarda, vedi. In tutto il brano, infatti, Giovanni usa solo il verbo orau per dire il vedere, perché sapete ci sono altri, almeno due verbi come blepo e anche feoreo che dicono il vedere, però Giovanni usa solo orau perché vuole dire un vedere in profondità, un vedere che porta al riconoscimento e non solo una constatazione visiva come dicono gli altri due verbi. Quindi un vedere spirituale che porta a riconoscere il risorto e una disponibilità a riconoscere con gli occhi della fede. L'imperativo, quindi auristo, attivo, vedi, guarda, indica un comando deciso e chiede un'azione puntuale, immediata. Ora guarda, ora scegli di entrare nel mistero delle mie ferite. È un atto unico che esige il coraggio di fidarsi, di avvicinare. Comunque la successione tra questi due imperativi, quindi avvicina e vedi, è significativo perché ci aiuta a capire che la fede passa attraverso un movimento verso Gesù. Tommaso è invitato prima ad avvicinarsi e poi a vedere. Come forse anche quel all'inizio del verbo di Giovanni, vieni, venite e vedete. Cioè c'è una cosa interessante questo nel Vangelo di Giovanni. In altre parole, la fede non nasce da lontano, ma dal coraggio di accostarsi a Cristo. Non è il vedere che genera la fede, ma l'avvicinarsi fiducioso che permette di vedere. Così avvenne anche per il discepolo amato che corse al sepolcro, si avvicinò, no? Entrò e credette. Tommaso quindi deve fidarsi abbastanza da avvicinarsi, prima ancora di capire. Solo che chi si avvicina con cuore sincero può davvero vedere. Tommaso ci insegna che la certezza non precede il cammino, ma lo segue. Prima ci avviciniamo e poi lo riconosciamo. Gesù chiede di non restare prigionieri nel dubbio, di fidarsi abbastanza per fare il passo ed avvicinarsi, da vedere e credere. Solo dopo essere avvicinati e riconosciuto con il cuore, Gesù rivolge a Tommaso il terzo motivo, l'imperativo, che è auristo di ballo, metti. Quindi prima dice a lui avvicina, vedi, quindi riconosci, e poi metti, in senso introduci, inserisci la mano nel mio fianco. A questo punto inserire la mano nella ferita è un gesto, rimane forte, però non è più violento, perché ora è fondato sull'avvicinanza fiduciosa. Infine, dopo questi tre imperativi, Gesù aggiunge un verbo del tutto suo: diventare, ginomai. Non diventare incredulo, ma diventa credente. Quindi Gesù non dice non essere, come viene spesso tradotto, no? Non essere, non diventare senza fede, diventa credente. Questo è significativo perché? Perché indica che la fede è un processo, è un cammino dinamico. Non si tratta di essere o non essere credenti, ma di scegliere di diventare credente o non credente. Non noi. Noi non siamo credenti o non credenti, ma scegliamo di esserlo. Gesù invita quindi Tommaso a non scivolare nella condizione di apistos, senza fede, ma di diventare credente, alla pistos. Il termine pistos viene dalla stessa radice, pistes, fede, e descrive colui che si affida e chi ha fiducia, chi si appoggia sul Signore. Tommaso è in una fase di passaggio, di tensione, non è ancora nel rifiuto e Gesù lo chiama a scegliere di fidarsi, di diventare credente. In questo modo Gesù non condanna il dubbio e l'atteggiamento di Tommaso, ma lo trasforma in un cammino di fiducia e di crescita. La pedagogia del risorto non è quindi una pedagogia, è la pedagogia dell'amore. Accogliere le parole del discepolo e trasformarle in un gesto di prossimità che lo riconduce a una fede che nasce dall'incontro. Dopo l'invito di Gesù ad avvicinare il dito e a mettere la mano nel fianco, l'Evangelista non descrive alcun gesto concreto. L'Evangelista, quindi Giovanni, non descrive alcun gesto concreto compiuto da parte di Tommaso. Quindi non si dice che Tommaso ha messo o non ha messo. Al contrario, la sua immediata risposta, mio Signore, mio Dio, sembra suggerire che il contatto fisico non sia stato necessario. È la presenza viva del risorto, la sua parola e l'offerta delle ferite a generare in Tommaso la fede. Alcuni esegesi antichi, come per esempio Gregorio Magno, aveva supposto, si dice? Grazie, che Tommaso abbia toccato. mentre molti interpreti moderni sottolineano il valore simbolico del racconto, quindi il passaggio dalla ricerca di prove sensibili alla fede fondata sull'incontro con il risorto. Io penso che il silenzio narrativo sul gesto lascia volutamente spazio alla riflessione teologica. Ciò che conta non è il toccare, ma la disponibilità del risorto a farsi trovare e la libertà del discepolo nel rispondere con fiducia. E così arriviamo all'ultima l'ultima riflessione: dalla visione al credere. Nel versetto 29, vedere e credere sembrano collegati, ma il risorto apre una nuova strada. La beatitudine non è riservata a chi vede, ma a chi senza vedere si fida. Ok, quindi fino adesso abbiamo fatto c'è il vedere che porta alla fede, adesso c'è un passo ancora di più che indica il risorto. La beatitudine è riservata a chi senza vedere crede, si fida. È un invito a una fede più profonda, più libera dai segni esteriori. È un invito, per questo anche vi ho detto all'inizio che c'è troppo di credere alla fine, no? Cioè, se torniamo alla prima, a questa prima cosa, vedete che c'è troppo. Ecco, questo è il senso del credere, no? Il testo ci guida per dire dobbiamo credere anche senza vedere. Quindi c'è il vedere, però la cosa più importante è che adesso il risorto chiede a Tommaso, ma a noi, ok? Che abbiamo la stessa esperienza di Tommaso, di non aver fatto l'esperienza diretta della risurrezione di Gesù, e che abbiamo la testimonianza, c'è stata, e adesso capiamo anche una cosa importantissima di quello che facciamo oggi. Quindi è un invito a una fede più profonda, è un invito a una fede più libera dai segni esteriori, basata sulla fiducia accordata ai testimoni autorevoli, gli altri discepoli, ma soprattutto ancorata in colui che è il Cristo risorto, che mostrando le piaghe dimostra un amore totale per il suo discepolo. La gioia dei discepoli che hanno visto lì al versetto 20 è ora espressa come beatitudine permanente, destinata a coloro che non hanno visto eppure credono. La fede matura spesso passando attraverso il dubbio e la prova. Il cammino di Tommaso è ancora il nostro. La fatica del credere si trasforma, grazie alla pazienza del risorto, in una fiducia più grande e più vera. Gesù non spegne il dubbio, ma lo abita, lo trasfigura, fino a farne nascere una fede più salda, radicata nell'incontro con Lui. La fede nella risurrezione nasce da un incontro concreto con il risorto, crocifisso e risorto. Il racconto si chiude con uno sguardo che si allarga oltre l'evento narrato. L'Evangelista ci rivela il senso profondo di tutto il suo Vangelo. Si tratta di una testimonianza offerta, no? Per questi Gesù fece molti altri segni, e non solo questi che sono scritti nel libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi con queste parole il Vangelo ci proprio dice che lui ha scritto tutto come una testimonianza. Perché? Perché vuole suscitare in noi una decisione di fede. Anche qui il verbo pisteo, credere, è centrale. Il Vangelo è stato scritto per condurci a credere che Gesù è il Cristo, e attraverso questa fede entrare nella vita piena che scaturisce dal suo nome. Credere quindi non è il punto d'arrivo per pochi privilegiati, ma il dono aperto a tutti coloro che accolgano la parola scritta e si lasciano toccare dal soffio dello Spirito. Per questo leggere le scritture è per noi aiuto indispensabile per credere. Il cammino dei discepoli chiusi, feriti, il soffio che crea e invia, il dubbio che diventa fede, tutto converge qui nell'invito ad aprire le porte del cuore al risorto. E nella fede che la vita nuova germoglia. Credere è il primo passo per entrare già ora nella pienezza di vita che non muore. E buona meditazione. Abbiamo per fortuna 10 minuti, quindi in silenzio fino all'1:15 per il pranzo.